Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono e ringraziamo in console Mario Scatton che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo ad occuparci di un fenomeno di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, un fenomeno che ci sta molto a cuore, in particolare a noi che ci occupiamo di sviluppo e cooperazione internazionale, che ci occupiamo soprattutto del sud del mondo e delle popolazioni che possono e che soffrono effettivamente dei fenomeni che si è andato sviluppando sfortunatamente, malauguratamente in questi ultimi anni, vale a dire il land grabbing. Scopriremo meglio, per chi ancora magari non conoscesse questo termine inglese, di che cosa si tratta e soprattutto quali siano i suoi effetti perversi nei confronti delle popolazioni che poi ne vengono colpite. Non parleremo solo di questo, parleremo anche di evasione e di elusione fiscale, però sempre in termini di sviluppo e cooperazione internazionale e in connessione con quanto discusso anche nel G8. Noi anche attraverso i servizi che abbiamo curato per il radiogiornale ci siamo già occupati di quanto è stato discusso in termini di land grabbing. Lo abbiamo fatto con una delle organizzazioni più importanti in termini di aiuto allo sviluppo e soprattutto che si batte da tempo proprio per questi fenomeni. Parliamo di Oxfam, che è appunto un'importante confederazione internazionale specializzata in aiuto umanitario e progetti di sviluppo, composta da 17 organizzazioni di paesi diversi che collaborano poi con 3.000 partner locali in oltre 90 paesi per cercare di individuare soluzioni durature alla povertà e all'ingiustizia. In particolare poi Oxfam Italia, che ha aderito nel 2010 alla confederazione appunto internazionale di Oxfam, ricorderanno i nostri ascoltatori, Oxfam Italia nasce dall'esperienza di UCODEP, di cui anche abbiamo seguito per tanto tempo l'evoluzione e lo svolgersi della propria azione. Ebbene, Oxfam Italia era presente in Irlanda con una delle portavoci che è anche la direttrice delle campagne della cittadinanza attiva per Oxfam Italia, Elisa Bacciotti. Buongiorno Elisa.
Buongiorno a voi.
Ecco, io ho fatto questo cappello introduttivo per spiegare appunto il motivo per cui noi dedichiamo quest'oggi una puntata di approfondimento sulla tematica del land grabbing, connessa peraltro anche ai temi sull'elusione e l'evasione fiscale, come detto però in connessione con i temi dello sviluppo cari a noi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, come senz'altro sono cari anche a voi di Oxfam Italia in particolare. E allora Elisa, se sei d'accordo, però ancora una volta ti chiederei di riassumere il senso, visto che oggi ci occupiamo primariamente di land grabbing e comunque anche di evasione e elusione fiscale, però cominciamo ancora una volta col ricordare di che cosa si parla quando si tratta di land grabbing.
Il land grabbing è letteralmente l'arraffare delle terre togliendole da sotto i piedi di chi ci abita e in particolare delle comunità più povere di Africa, Asia e America Latina. È un fenomeno in costante aumento dal 2008 ed è un fenomeno che è un risultato, la faccia negativa di quella che è appunto l'acquisizione di terre su larga scala. Un fenomeno appunto che ha subito un'impennata dagli anni in cui gli effetti della crisi finanziaria globale si sono fatti sentire in maniera più importante nel nord e nel sud del mondo ed hanno portato imprese, fondi statali e grossi investitori ad aumentare il loro interesse ad investire in terra, considerata una risorsa sicura, una risorsa in esaurimento e una risorsa quindi il cui valore aumenta ogni giorno ed ogni anno che passa. Peccato che alcune di queste acquisizioni di terra su larga scala non riguardino terre inutilizzate o disabitate, ma bensì terre fertili, spesso abitate e utilizzate da comunità tra le più povere, che però su quella terra ci vivono, ci abitano e che con quella terra ci producono reddito per sfamare se stessi, le loro famiglie, per vendere i loro prodotti sul mercato locale.
Come si intende utilizzare da parte di chi acquista questi grandi appezzamenti di terreno? Ecco, come si pensa poi di utilizzarla questa terra?
Ma le ricerche nostre, anche di altre istituzioni internazionali come quelle prodotte dalla Banca Mondiale, segnalano che questa terra viene spesso utilizzata per produrre investimenti che poi vengono devoluti alla produzione di biocarburanti o alla produzione di materie prime alimentari destinate però all'esportazione, quindi non destinate a sfamare le persone che su quella terra ci vivono, ma destinate magari a paesi con problemi di insicurezza alimentare, come ad esempio appunto i paesi del Golfo, che come sappiamo insomma non hanno a disposizione terra fertile. Quindi si tratta di investimenti spesso, come dire, destinati a produrre risultati e profitti ben lontano da dove sono stati prodotti, ma a volte semplicemente la terra viene arraffata per essere messa semplicemente in cassaforte. Ci risulta che molte delle terre acquistate in realtà poi anche ad anni dal primo acquisto vengono lasciate inutilizzate, non coltivate e non vengono quindi, come dire, vengono sottratte da chi ci lavora senza avere nessun tipo di fine produttivo immediato.
Ecco, in questo senso questa lotta al fenomeno del land grabbing, e soprattutto per come ce lo sta descrivendo in questo momento Elisa Bacciotti di Oxfam Italia, è chiaramente connessa anche agli obiettivi del millennio, che primariamente combattono la lotta alla fame e alla povertà. Elisa, in questo senso quali sono le aree del mondo dove è maggiormente sviluppato il fenomeno del land grabbing, o dove quantomeno in questi ultimi anni si è riscontrato un maggiore aumento proprio di questo fenomeno?
Sicuramente l'Africa, il continente africano e in particolare l'Africa subsahariana è una delle zone del mondo più colpite dal fenomeno, proprio anche perché ci sono delle disposizioni legislative che non proteggono, non tutelano adeguatamente il diritto alla terra che le comunità che vivono in molti di questi paesi acquisiscono abitandoci o appunto utilizzandola per anni, per decenni, se non per molti decenni. Quindi l'Africa è sicuramente un luogo del mondo in cui il land grabbing si fa sentire in maniera importante.
Tra l'altro vogliamo ricordare che secondo proprio anche dati che sono emersi anche rispetto a quanto detto da Oxfam, dal 2000 le aziende dei paesi del G8 hanno acquisito un'area di terra più grande dell'intera isola irlandese, questo naturalmente per fare un riferimento al G8, e questa terra basterebbe, questo è interessante, a sfamare 96 milioni di persone all'anno, vale a dire una volta e mezzo gli abitanti dell'Italia. Questo mi sembra per esempio uno dei dati significativi per cercare di far capire in che cosa poi consiste il fenomeno del land grabbing, per esempio in termini proprio anche di effetti sulle popolazioni. Detto questo, Elisa, voi che istanze avete portato anche per esempio durante i lavori stessi del G8? Vale a dire, visto che questo è il fenomeno come ce l'hai ben descritto, quali sono le proposte che voi, che bene o male siete degli addetti ai lavori con tanti anni di esperienza alle spalle, proponete e avete proposto all'attenzione dei cosiddetti grandi?
Noi abbiamo chiesto già un anno fa, quando il G8 e in particolare la presidenza inglese definiva l'agenda che sarebbe stata discussa ed è stata discussa in Irlanda del Nord, abbiamo chiesto appunto alla presidenza inglese e agli altri paesi del G8 di mettere il tema del land grabbing, diciamo, e dei diritti sulla terra in agenda al summit, e questo è stato ed è un risultato importante, perché era la prima volta che il G8 dal 2008, quindi dall'anno in cui il fenomeno è emerso in tutta la sua pericolosità, è stato il primo anno in cui il G8 ad affrontato il tema del land grabbing. Quello che abbiamo chiesto al G8 è stato di mettere la propria casa in ordine, come si dice, nel senso che tu hai ricordato bene qual è il ruolo delle imprese del G8 che fanno capo, che sono locate in alcuni paesi del G8, qual è il ruolo di queste imprese nella compravendita, nell'acquisizione di terre su larga scala. Ecco, noi abbiamo chiesto ai paesi del G8 di impegnarsi affinché le loro aziende conducano sì degli investimenti fondiari nel sud del mondo, ma li conducano in osservanza delle regole già stabilite anche dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, che prevedono il consenso libero, preventivo e informato delle comunità che quelle terre ci abitano. È importante infatti ricordare che Oxfam non è contro la compravendita di terre nel sud del mondo, perché l'investimento privato anche in luoghi appunto lontani dall'Europa può essere un'occasione di sviluppo, ma è importante che venga fatto appunto con fini di sviluppo locale e non con fini di produzione di materie prime che poi non portano reali benefici alla comunità locale.
Quali sono state diciamo le acquisizioni ottenute a fine lavori rispetto a quanto a voi avete proposto, posto quantomeno all'attenzione dei grandi, il bilancio di quanto ci si è impegnati, e poi tutto sta anche a vedere quanto poi vengano attuati i propri impegni, ma diciamo andiamo per gradi. Intanto l'impegno preso, a che livello è arrivato, quanto siete soddisfatti voi di Oxfam?
Ma come dicevo, è un elemento positivo che il G8 abbia messo in agenda per la prima volta la questione dei diritti e della tutela dei diritti delle comunità sulle compravendite di terra. Questa, se vuoi, è già una prima vittoria non scontata, ma il G8 non ha fatto solo questo, è riuscito anche a dare vita a una serie di accordi bilaterali presi dai paesi del G8, dai singoli paesi del G8, nei confronti di alcuni stati, in particolare stati africani, che sono tra le maggiori vittime del land grabbing. Quindi al G8 abbiamo visto la volontà appunto espressa da UK piuttosto che dalla Francia, piuttosto che da altri paesi rilevanti del G8, di accompagnare altrettanti paesi del mondo, in particolare dell'Africa, ad esempio il caso del partenariato Francia-Senegal, nell'attuare le linee guida promosse appunto dalla FAO e dall'ONU e approvate nel 2012, che sanciscono quali sono i criteri per un investimento responsabile in terra. Questo accompagnamento sicuramente renderà facile sia ai paesi del sud del mondo, sia alle imprese dei paesi del G8, comprendere e fare propri dei criteri di investimento responsabile ed assicurare che non ci siano più in futuro, che ci siano molto meno episodi appunto di land grabbing nel momento in cui si va a effettuare compravendite di terra in alcuni paesi.
Questo per quanto riguarda quello che potevamo dire all'interno della nostra rubrica oggi sul land grabbing. Io avevo accennato a inizio collegamento anche al fenomeno dell'elusione e evasione fiscale. Anche qui Oxfam ha dato un esempio abbastanza chiaro. Di solito il G8 avviene nell'arco, almeno gli incontri che contano, avvengono nell'arco di 48 ore, ecco come è avvenuto anche in Irlanda del Nord. Ecco, nei soli due giorni del vertice del G8, circa 2 miliardi e 200 milioni di dollari sono stati spostati in modo illecito dai paesi in via di sviluppo ai paradisi fiscali. Questo è un esempio. Ebbene, Oxfam ci ricorda che con quei 2,2 miliardi di dollari che appunto si sono involati, lo ricordiamo ancora, verso i paradisi fiscali, paesi come il Kenya e la Tanzania assicurano l'istruzione ai loro bambini in un anno. Quindi questo in termini di cifre per quanto riguarda questo fenomeno. Questo fenomeno dell'illusione e dell'evasione fiscale, dell'utilizzo dei paradisi fiscali anche a danno dei paesi in via di sviluppo, quanto ha trovato eco nei lavori stessi del G8, anche magari grazie alle pressioni fatte da organizzazioni come Oxfam?
La questione della tassazione globale, quindi di una più efficace lotta all'elusione fiscale globale, era già nell'agenda della presidenza inglese, era un fiore all'occhiello della presidenza di Cameron, che appunto ci aveva, come dire, costruito un po' tutto il summit intorno. Devo dire che il tema è stato anche posto in agenda ovviamente per l'influenza di organizzazioni come Oxfam ed altre organizzazioni della società civile inglese che per molti anni hanno fatto campagna affinché una tassazione più equa e più trasparente a livello globale potesse permettere ai paesi in via di sviluppo di raccogliere risorse da parte degli investitori privati operanti sul loro territorio che potessero appunto trasformarsi in budget da destinare a servizi sanitari o educativi. In questo senso il G8 ha approvato un'ambiziosa dichiarazione su appunto la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e si è fissato una volta per tutte l'obiettivo di realizzare scambi automatici di informazioni in materia fiscale fra tutti i paesi G8. Alcuni stati, come appunto il presidente del summit del Regno Unito, hanno anche annunciato di voler istituire un registro ancora privato, quindi un registro aperto alle altre autorità fiscali degli altri paesi G8, che delinei una volta per tutte chi è il reale beneficiario delle molte compagnie operanti sul territorio del Regno Unito. Bisogna infatti considerare che un ostacolo forte al pagamento delle tasse dovute sia nei nostri paesi sia nei paesi del sud del mondo consiste nel fatto che spesso non si conosce il reale e ultimo beneficiario delle attività economiche operanti sul territorio. Quindi ecco, questa misura è quella di assicurare uno scambio automatico di informazioni fra i paesi G8, può sicuramente aprire la strada a una migliore trasparenza fiscale globale che benefici il sud del mondo.
Ecco Elisa, certo. In una battuta finale, siamo proprio in conclusione della nostra conversazione, questi sono diciamo anche i punti fermi importanti comunque sia raggiunti anche a livello di impegno durante il G8, quanto possiamo sperare anche dall'atmosfera che hai respirato tu stessa in quelle giornate, ecco, quanto possiamo sperare che poi questi impegni si trasformino effettivamente in concreta, in realtà?
Ma credo che sul tema della tassazione globale i tempi siano maturi per arrivare ad una maggiore trasparenza e una migliore equità. Questo lo credo perché non solo far pagare le tasse a chi le deve è un problema oggi che concerne lo sviluppo dei paesi del sud del mondo, ma è un problema anche per i bilanci degli stessi paesi G8 che sono sempre, come dire, sprovvisti di risorse da investire per ad esempio la crescita dell'occupazione giovanile o per scongiurare nuovi aumenti di tasse.
Però quanto possiamo sperare che siano proprio i paesi, diciamo, le popolazioni, diciamo, più povere del mondo a beneficiare poi magari di questo ritorno sulla retta via?
Ecco, su questo sono meno ottimista, ma sicuramente Oxfam e tante altre organizzazioni che hanno animato le campagne in favore di un summit giusto, di un G8 giusto, non molleranno la presa e continueranno a fare in modo che gli impegni presi diventino realtà.
E noi continueremo a monitorare, quindi anche grazie naturalmente ai collegamenti che facciamo regolarmente proprio anche con Oxfam e con Oxfam Italia in particolare per capire come le cose procedono. Ricordiamo in conclusione il sito www.oxfamitalia.org, questo è il sito dove si possono ottenere naturalmente ulteriori informazioni sull'attività di Oxfam e in particolare magari sul fenomeno sia del land grabbing sia sulla lotta all'evasione e elusione fiscale impostata anche secondo i principi proposti da Oxfam durante per esempio l'ultimo G8 di giugno. Io ringrazio moltissimo Elisa Bacciotti, che ricordo è la direttrice delle campagne di cittadinanza attiva di Oxfam Italia. Tanti auguri a te naturalmente e a tutti coloro che operano in Oxfam Italia. Grazie Elisa.
Grazie a voi, a presto.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari il mondo com'è come potrebbe essere, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.